attention. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other end of them on. And the kids with some no-name chump want to know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti, bentornati alla decima puntata di Jump and Spike. Questo è il podcast in italiano sulla pallavolo NCAA. Siamo arrivati alla decima puntata, quindi si va in doppia cifra, puntata per me speciale. Ringrazio già tutti quanti quelli che mi ascoltano, che hanno dato fiducia, che hanno speso il loro tempo per farmi compagnia. A qui ho fatto compagnia, magari in macchina o seduti sul divano. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche chi ha scritto le mail, chi ha fatto qualche domanda, chi diciamo interagisce un po' con me. Grazie, grazie, grazie veramente, siete veramente fantastici. E detto questo, scusate, vi presento, sono Alex Maroldi, appunto. E dicevo, puntata speciale, doppia cifra, sono veramente contento perché significa che un pochino di strada insieme l'abbiamo fatta e sicuramente c'è ancora tanto tanto da fare, però un piccolo traguardo per me e sono veramente contento di questo progetto, di come sta andando. E appunto vi ho già ringraziato prima, adesso lasciatemi ringraziare chi mi permette di essere da questa parte del microfono, cioè The Cutting Edge Radio, il contenitore che ospita questa trasmissione insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano, football, football NCAA, basket, baseball, Major League Soccer. Da poco si è aggiunta anche la parte sul pugilato, l'MMA, l'OCR, insomma una offerta vastissima da parte di The Cutting Edge per voi, per seguire al meglio lo sport americano in italiano. E ora, come di consueto, passiamo un po' a parlare di volley e NCAA, perché appunto siete qui apposta. È stata una settimana, questa week 6, molto interessante, perché ci sono state tante sorprese, tanti upset, tante partite veramente interessanti di cui parlare, ma comincio come sempre con la mia review e per poi andare un po' a scoprire, andare un po' nel dettaglio di alcune gare che insomma mi hanno stuzzicato, mi hanno incuriosito e di cui ho piacere a parlarvi. Cominciamo a parlare di Baylor, perché batte in maniera abbastanza netta per un 3-0 Oklahoma e i Sooner, che non sono mai riuscite a superare il 20 nei 3 set giocati. Non solo Yosanna Priestley, ma anche la schiacciatrice Gia Milana ha chiuso con le ottime percentuali una partita che comunque aveva poco da dire. Alla fine le Bears hanno chiuso con il 30% di efficienza in attacco contro un 1% delle Sooner. E anche contro Kansas State la musica non cambia, ottima prestazione delle Bears che mantengono a zero la voce sconfitte di questo 2019. Anche qui poco da dire, insomma, diciamo che le due squadre affrontate dalle Bears erano abbordabilissime e quindi vedremo un po' cosa le riserva il futuro, ma la loro corsa è lanciatissima verso il titolo della Big Ten. Nebraska, le Huskers hanno vinto facilmente contro Rutgers per 3-0, 25-16, 25-15 e 25-14. Lexi Sun, autrice di un'ottima prova in attacco con 12 attacchi vincenti senza alcun errore, concludendo così con un ottimo 80% di efficienza. E Nebraska come squadra attacca con un complessivo 47% con 9 attacchi vincenti per Maddie Kubik e il 31% in attacco, Jet Sweet 8 attacchi e 3 muri, mentre per le Rockets un misero 11%. Nella partita di sabato però la squadra del leggendario coach Cook, da 20 stagioni sulla panchina delle Cornhuskers, ha una battuta d'arresto contro Wisconsin, probabilmente la squadra che è più in forma di questa settimana, di questa week 6. L'ultima sconfitta per 3-0 di Nebraska era datata al 2016 ed era stata ad opera di Texas nella semifinale nazionale. Non mi dilungo oltre, anche perché è giusto che dedichiamo a questa partita qualcosa di più di un semplice commento. E passo subito ad Oregon con Plummer ferma ai box per infortunio per tutto il weekend. Stanford conquista la fondamentale vittoria contro Oregon per 3-1, 21-25, 25-11, 25-19, 25-19. Kendall Keep è la migliore delle Cardinals con 16 attacchi vincenti e il 31% in attacco, 4 muri. E Adriana Fitzmorris, 16 attacchi vincenti, 50% di efficienza e 2 muri, mentre le Ducks mettono a tabellino i 15 attacchi vincenti con Brooke Neuville, che mette a segno anche 2 ace e ben 22 difese. Willow Johnson e Ronica Stone hanno chiuso con 12 attacchi vincenti ciascuna, Johnson ha aggiunto anche un ace e 3 muri, mentre la Stone chiude con il 35% di efficienza e 2 muri. Tutto facile anche sabato contro Oregon State, 3-0 per Stanford, con Adriana Fitzmorris e Kendall Keep sempre decisive, con 12 attacchi e 2 muri a testa. Megan McClure al posto della infortunata Plummer con 10 attacchi e 3 muri. Madeline Gates 9 attacchi, 45% di efficienza in attacco, senza alcun errore su 20 tentativi. Un ace e 7 muri per lei. Minnesota ci mette un po' del suo, veramente poco, ci mette veramente poco e chiude con un 12% di efficienza in attacco a livello di squadra. Un weekend che poteva risultare molto insidioso vista l'assenza di Plummer e che non potevano permettersi le Cardinals altri passi falsi, perché non potevano rischiare di compromettere quella che oramai è la scalata alla Pac-12. Pittsburgh batte Miami per 3-0, anche se il punteggio sembra rotondo, i primi due set si sono chiusi entrambi con 2 punti di scarto finali, 26-24 e 25-23, mentre il terzo 25-17 per le Panthers. Kianzan D per le Panthers, ha 12 attacchi vincenti, 37% di efficienza in attacco e 4 muri, mentre Elisaveta Lukinanova per Miami chiude la gara con 13 attacchi vincenti, 61% e 3 muri. Di tutt'altro spessore la gara che è stata vinta domenica da Pittsburgh per 3-1 contro la numero 23 del ranking Florida State. Penn State, le Badgers portano a casa un'importantissima vittoria per 3-1 contro Penn State, su cui passiamo un po' veloci perché ci dedichiamo del tempo subito dopo la review. Sempre Penn State che si riprende un po' dallo sbandamento di sabato, vincendo per 3-0 contro Iowa, 25-19, 25-17 e 25-21. Le Nittany Lions attaccano con il 42% di efficienza. Kathleen Ord guida la squadra con 11 attacchi vincenti e 68%, 0 errori su 16 tentativi e 5 muri. Serena Gray ha 9 attacchi vincenti con il 50% di efficienza e 2 ace e 3 muri. Mentre Johnny Parker 8 attacchi vincenti, 44%, 2 ace e 3 muri, 2 muri scusate. Texas, le Longhorns vincono il loro unico incontro di questa Week 6 e si portano a un record di 9-2, 3-0 nella Big 12, dopo la vittoria a Fort Worth contro TCU, 3-0, 25-19, 25-20 e 25-21. La miglior realizzatrice per Texas è Micaiah White con 13 attacchi vincenti, un errore su 24 tentativi e 50% di efficienza, 2 ace, 1 muro. Logan Eggleston 11 attacchi vincenti, Skylar Field 8 con 37% di efficienza e 3 muri. Minnesota rischia perdendo il primo set contro Iowa e andando ai vantaggi nel quarto. Alla fine i parziali saranno di 18-25, 25-21, 25-18 e 30-28 per la vittoria delle Gophers. Taylor Morgan e Regan Pittman, 16 attacchi vincenti ciascuna, Morgan 58%, un errore su 26 attacchi e 4 muri. Pittman 0 errori su 25 attacchi, 64% e 5 muri. Bene anche Stephanie Samdi e Adana Rollins con 14 attacchi a testa. Minnesota nella partita di sabato a sorpresa perde un set in casa contro Ruggets dopo lo spavento tra virgolette nel terzo set, non rischia e chiude il quarto a 12 vincendo così per 3-1. Regan Pittman, la migliore attaccante di Minnesota con 14 attacchi vincenti, Taylor Morgan con 13 e Adana Rollins con 12. Terzo upset di questa week 6 dove USC batte per 3-1 in casa Washington, 25-21, 18-25, 25-19, 25-23. Brooke Butkin sugli scudi con 19 attacchi vincenti per USC e un muro. Kalia Lahner con 15 attacchi vincenti e un muro. Raquel Lazzaro, la palleggiatrice, 13 attacchi vincenti su 3. 42 alzate, 14 difese e 5 muri. Washington chiude la partita con un 10% in attacco e segna 14 attacchi vincenti con Kara Bayema, a cui poi aggiunge anche un ace e 3 muri. Si ritorna poi nei ranghi la domenica, Washington ritorna nei ranghi la domenica battendo UCLA e vincendo per 3-1, le Huskers così limitano i danni e la caduta nel ranking che vedremo dopo. BYU rischia contro Loyola Marymount spuntandola solo al tie break, poi nella giornata di giovedì invece è tutto facile nelle altre due sfide contro Pacific e St. Mary che si sono chiuse con due secchi 3-0 giovedì e sabato contro St. Mary. Questa settimana sarà impegnata contro San Francisco Dons della nostra connazionale Anna Dalla Vecchia in bocca al lupo. Ma ovviamente per BYU più di qualche pensiero sarà rivolto alla sfida del 18 ottobre contro San Diego, dove le Cougars si giocano, se possiamo dire, perché la disparità tra loro e il resto della conference è abbastanza palese, comunque si giocano il primo posto della West Coast Conference. Le Golden Eagles di Marquette vincono per 3-1 contro Xavier, 25-15, 19-25, 25-23 e 25-16. Ellie Barber guida le Golden Eagles con 16 attacchi vincenti, mentre Nora Painter ne fa 13 per Xavier. Battuta d'arresto abbastanza pesante per Hawaii che avanti 2-0 contro Irwin non, dopo aver letteralmente dominato il primo set non ha la lucidità necessaria per poter chiudere l'incontro e si fa quindi rimontare per poi perdere al tie break 15-13. L'unica altra sconfitta di questa formazione finora era avvenuta contro la numero 1 del ranking Baylor. Il contraccolpo psicologico poi si fa sentire nella sfida del giorno successivo di sabato 5 ottobre contro la cenerentola della Big West Conference, Cal State Fullerton. Questa volta però sono le Rainbow Warrior a partire male, sotto 2-7-0, recuperano poi la partita fino a vincere al quinto set. In questa week 6 avranno due sfide molto insidiose, per di più fuori casa, la prima contro Cal Poly e l'altra contro University of Santa Barbara, dove sostanzialmente si giocheranno la prima posizione della Big West Conference, scusate, perché queste tre formazioni diciamo sono le tre favorite. Bellissima sfida tra Florida e Kentucky, di cui parleremo appunto tra poco, gara vibrante ed emozionante con una bella posta in palio e che alla fine l'ha vista spuntare Kentucky solo al tie break. Creighton, numero 14 del ranking, vince 3-0 in casa di St. John's, 26-24, 27-25 e 25-19. Erika Kostolak ha 12 attacchi vincenti per Creighton e Frosini Alexaku ne fa 12 invece per le Johnnies. Nella giornata di sabato poi ospiti della modesta Seton Hall, sempre Creighton, vincono 3-0, 25-19, 25-16 e 25-12, continuando così la loro marcia portandosi a una striscia di 6 vittorie di fila. La numero 15 Kentucky batte in casa South Carolina 25-14, 25-19, 25-19. Lia Edmond 14 attacchi vincenti e 42% in attacco, un muro e 10 difese, mentre South Carolina chiude con un 9% di efficienza in attacco. Colorado State si lascia impensierire da Wyoming, avendo comunque la meglio ma solo dopo il quinto set. E nella sfida di sabato contro Air Force tutto molto più tranquillo, con un 3-1 portato a casa e un record che passa a 14-1. Purdue si sbarazza agevolmente di Northwestern per 3-0, 25-18, 25-23, 25-21 nella prima delle due sfide settimanali che ha giocato in casa. La seconda gara contro Illinois invece costa cara alle ragazze di coach Schondel, che perdono 3-1 e scendono nel ranking settimanale. Scendono nel ranking settimanale a discapito proprio di Illinois, che venerdì batte Indiana per 3-0 fuori casa, 25-20, 25-13 e 25-19, grazie a un'ottima prova in attacco di tutta la squadra. Alla fine le cifre parlano di un 34% di Illinois contro il 7% di Indiana e un'ottima Megan Cooney con 13 attacchi vincenti e il 70% di efficienza in attacco, un errore su 17 tentativi e due muri finali. Illinois, che con la vittoria contro Purdue, diciamo prima, rimane a contatto delle migliori della Big Ten, nonostante il record di 8-5 non sia propriamente esaltante per una squadra che a inizio stagione, secondo me, dava l'impressione di poter fare sicuramente molto meglio di quello che sta facendo. Cal vince 25-20, 25-22, 25-14 contro Oregon State. Mima Mirkovic segna per le Bears 10 attacchi vincenti, il 38% in attacco e 4 muri, mentre Chloe Brown è la migliore di Oregon State con il 58% di efficienza in attacco, 11 muri. Domenica, vittoria importantissima per Cal, che porta il suo record 13-1 e 3-1 in Pac-12, potendo così guardare tutte quante le altre squadre della conference dall'alto in basso, Stanford compresa. Utah vince per 3-1 contro Arizona, 25-20, 25-22, 21-25 perde il terzo e vince 25-13 il quarto. Danny Drews per le Utes con 15 attacchi vincenti, Bradley Oblad con 13 attacchi, 52% in attacco e 4 muri, mentre Devin Cross e Elizabeth Shelton hanno 15 attacchi vincenti per quanto riguarda le Wildcats. E sempre Utah, vittoria senza troppi patemi contro Arizona, che serviva a portare il record di conference sul 3-1 e a restare così tra le migliori della Pac-12. Per Rice, coach Jenny Volpe festeggia le 300 vittorie grazie a un bel 3-0 contro Texas Sant'Antonio. Purtroppo io mi aspetto ogni settimana di vedere uscire senza troppe motivazioni questa squadra dal ranking, nonostante le buone prestazioni e il record positivo, anche perché una delle motivazioni per cui Rice si trova al numero 21 del ranking è la vittoria in casa di Texas e delle Longhorns, quindi vediamo. Missouri nella SEC sfida Tigri contro Tigri, e qua sciogli lingua. Missouri batte LSU per 3-1, 25-10 nel primo, 19-25, 25-23, 25-18, mentre nella sfida di domenica contro Texas A&M qualche difficoltà in più, con la gara che finisce al quinto set comunque in favore di Mizzou, che si porta quindi con un record di 10-3. Florida State inizia bene il suo weekend battendo Virginia in 4-7 con una super prova di Peyton Caffrey, che mette a tabellino 20 attacchi vincenti con il 35% e due muri. Bene anche Morgan Chacon con 15 attacchi vincenti e il 41%. Sarah Billard ha 15 attacchi vincenti e Jelena Novakovic ne ha 14 per Virginia. UCLA ospita in casa e rifila l'upset a Washington State, un bel 3-0, 25-20, 25-17, 25-18. Jenny Moser comanda l'attacco delle Bruins con 14 attacchi vincenti e il 31% di efficienza, un ace e tre muri, mentre per Washington State ci si limita a chiudere la partita con un triste 8% in attacco. Domenica le ragazze di coach Greeny ritrovano comunque la retta via battendo per 3-2 University of Southern California dopo essere state in vantaggio per 2-0. Ultima del ranking, la 25esima, Oregon, che passa un'altra settimana molto difficile dove perde entrambe le gare 3-1 contro Stanford e 3-0 contro Cal, e si vede quindi costretta a dover abbandonare l'ultimo posto del ranking. Oh, e dopo la mia filippica andiamo un pochino nel dettaglio di quelle che sono state le gare più interessanti di questa Week 6. Partiamo da Penn State contro Wisconsin, perché inizia molto bene questa Week 6 Wisconsin, che mercoledì 2 ottobre contro Penn State conquista la sua settima vittoria stagionale, la terza nella Big Ten. Vittoria arrivata dopo due set tiratissimi, il primo a favore delle Nittany Lions 23-25 e il secondo a punteggio invertito a favore delle Badgers. Nel terzo e quarto parziale non c'è stata storia sia dal punto di vista del punteggio che del gioco, con percentuali d'attacco a dir poco disastrose per Penn State, mentre Wisconsin capitalizza più del 40% dei palloni in attacco nel terzo e il 34% nel quarto. Grande soddisfazione ovviamente nelle parole di coach Kelly Sheffield, che scrive così un pezzo di storia del programma, raggiungendo la vittoria numero 1000 in 46 anni di storia delle Badgers. A livello individuale la miglior realizzatrice è una sorprendente Lorberg con 21 attacchi vincenti, record in carriera su 35 tentativi, con un'efficienza altissima del 49% visto il numero d'attacchi. Molto bene anche la solita Dana Redke con 14 attacchi vincenti, il 32%, 6 muri. Madison Duello, 11 attacchi e 4 muri. Menzione speciale da parte di Sheffield per la sua alzatrice, Sydney Healy, che gioca veramente una partita fantastica, mettendo in condizione ottimale tutte le sue attaccanti e dettando i tempi d'attacco di gioco, come detto, con percentuali incredibili. In casa Penn State si salvano Johnny Parker con 15 attacchi vincenti e 3 muri, Caitlin Ord che ha chiuso con il 47% di efficienza a fronte di 10 attacchi e un muro. Rimanendo sempre su Wisconsin, la partita contro Nebraska si può dire una vittoria da ricordare, sì, perché non credo che ci sia un'introduzione migliore per questa partita, dove Wisconsin ha letteralmente dettato legge sul campo di Nebraska. Nebraska, come abbiamo detto in fase di review, non subiva uno sweep dalla semifinale nazionale del 2016 contro Texas, ma prima ancora era inizio stagione del 2014 contro Stanford, dove aveva perso 3-0. Wisconsin mette a referto ben 4 giocatrici con più di 10 attacchi vincenti. Molly Haggerty guida il gruppo con 11 attacchi e il 39% di efficienza, un ace e un muro. Seguono Dana Redke con 10 attacchi, 0 errori su 20 tentativi che le fruttano il 50%, a cui aggiungono un ace e 3 muri. Daniel Hart 10 attacchi, 64%, un errore su 14 e Grace Globerg con 10 attacchi vincenti. Lato Nebraska, Lexi Sun è la migliore delle Huskers con 15 attacchi vincenti e Jet Sweet chiude il match con 13 attacchi, il 52% di efficienza e 3 muri. Numeri che anche a livello di squadra parlano di una partita veramente molto tirata, giocata e vinta sull'attenzione ai dettagli delle due formazioni. Così tanto da lasciare anche molto amaro in bocca a coach John Cook, che non riesce a darsi una spiegazione su come sia possibile perdere attaccando con più del 30% di efficienza, 33 per la precisione, nonché terzo miglior risultato stagionale per le Cornhuskers. Di tutt'altro avviso invece Kelly Sheffield, l'head coach di Wisconsin, che esalta la capacità della squadra di cambiare marcia una volta arrivate le sfide della Big Ten Conference e pone l'accento sulle ottime prestazioni in attacco delle Badgers, 37% finale, la miglior percentuale per un avversario di Nebraska dal 2011, dove Purdue aveva chiuso al tempo con un 41%. E mette giustamente in luce la sua palleggiatrice Sydney Haley, autrice di una ottima prestazione dove è riuscita a smistare al meglio e far girare i suoi attaccanti. Anche la fase di ricezione è un fondamentale che è andato molto bene, sia quello che la rigiocata, appunto, dove Haley è stata veramente splendida. Io vi consiglio infatti, se avete voglia, di andare a recuperare la partita, magari su YouTube si trova qualcosa. È stata veramente molto combattuta, molto molto bello il finale del terzo set, dove Nebraska è sempre rimasta lì e dove andando al quarto set la gara si poteva veramente riaprire, forse adesso staremo parlando anche di un altro risultato. Così non è stato, quindi onore e merito a Wisconsin, che in settimana affronterà prima Northwestern e poi Minnesota per la testa della Big Ten, mentre Nebraska affronterà venerdì Michigan State e domenica Michigan. E nel caso in cui battessero le Wolverines, le Husker potrebbero fare veramente un grosso piacere a Wisconsin, che nel caso in cui faccia il suo dovere, si dovrebbe ritrovare solitaria in testa alla Big Ten. Passiamo a Florida-Kentucky, perché c'era molto in gioco nella sfida di domenica tra questi due pesi massimi della SEC, chiamiamola SEC anche se sarebbe SEC, SEC. Kentucky voleva proseguire la sua serie di 29 vittorie nella conference, che era cominciata nel 2017, senza contare poi la sua posizione sia all'interno dello standing della conference che il 14° posto del ranking nazionale. Per le Gators invece, oltre a evitare l'upset, vista la miglior posizione nel ranking rispetto alle avversarie, in gioco c'era una ghiotta opportunità per poter risalire la classifica della SEC. Alla fine la spunta Kentucky dopo circa 2 ore di gioco, dopo aver dominato nel primo set, complice le Gators che probabilmente erano ancora rimaste con la testa nello spogliatoio, e un meno 13% di efficienza in attacco. Nel secondo parziale invece Florida si riprende, scende finalmente in campo e forza Kentucky ad aumentare il numero di errori in attacco. Le Gators vincono quindi grazie alle sue attaccanti Rachel Kramer, Holly Curtin e Terrell Hall, costringendo Kentucky a un misero 8% in attacco. A questo punto Kentucky sembra un po' accusare il colpo e non riesce nel terzo parziale a cambiare l'inerzia della gara, dove ancora Florida, grazie a una super Tyler Hall, si aggiudica il set, lasciando a Kentucky meno del 10% di efficienza in attacco. Però la musica cambia a inizio del quarto, dove Kentucky parte subito bene e contiene il ritorno delle Gators grazie anche agli attacchi di Caitlin Cooper e i muri di Kendall Paris. A nulla servono i timeout chiamati dal coach Mary Wise, che pensate è dal 1991, cioè da ben 29 stagioni, si siede sulla panchina di Florida, rendendola una degli head coach storici della NCAA Volleyball. Il set si conclude in favore delle Wildcats per 25-19, e il tie break inizia come era iniziato il quarto set, con Kentucky che prende subito il largo e che gestisce il vantaggio fino all'ultimo attacco di Edmond, che fa letteralmente esplodere il Memorial Coliseum. Alla fine una prova eccellente comunque di entrambe le squadre in fase difensiva. Il libero Gabby Curry ne mette a segno ben 22 difese. Florida chiude con un 13% in attacco contro il 24% di Kentucky, che nel quinto e decisivo set fa segnare addirittura un ottimo 45%. Leah Edmond ha 19 attacchi vincenti, mentre Haley Stamler e Leah Meyer raggiungono entrambe la doppia cifra, con rispettivamente 15 e 11 attacchi vincenti. L'alzatrice al suo terzo anno, Madison Liley di Kentucky, ha sul tabellino 49 alzate e 11 difese, dove ha forzato un pochino la mano forse su Stamler, che comunque ha risposto in maniera positiva. Taylor Hall, lato Florida, è stata letteralmente sobbarcata di palloni in attacco, perché alla fine sono stati 65 con 17 punti e un purtroppo basso 9% di efficienza, visti poi gli 11 errori finali. La Hall comunque è risultata la migliore realizzatrice della sua squadra, distinguendosi anche in fase difensiva con 19 difese e 3 muri. Come avevamo detto ancora qualche settimana fa, è una giocatrice che al suo secondo anno sta facendo veramente delle ottime prestazioni e si porta già il peso di una squadra come Florida sulle spalle, e io credo che sia veramente una giocatrice che abbia del ottimo margine di miglioramento e di cui sicuramente nei prossimi anni sentiremo assolutamente parlare. Passiamo adesso a parlare di Pittsburgh contro Florida State. Domenica un altro match clou, questa volta per la ACC, dove Pittsburgh ha vinto contro Florida per 3-1, 25-15, 26-24, 14-25 il set che ha perso e 25-19 nel quarto, vincendo l'incontro. Le Panthers raggiungono la quarta vittoria della stagione contro una top 25. Primo set a senso unico, dove le Panthers, trascinate dall'opposto Kina Zande e Kyla Lund, si portano subito in vantaggio e chiudono senza troppi problemi. Secondo set molto tirato, con continui avvicendamenti in testa, poi un break di 7-0 per le Seminoles porta il punteggio sul 22-16, subito recuperato però da un bel 10-2 di break delle Panthers. Alla fine la spunta Pittsburgh ai vantaggi. Terzo set con Akeo e compagni che risentono forse un pochino della fatica del parziale precedente e si lasciano superare con un netto 25-14, perdendo così il nono set di questa stagione. Partenza di scatto anche nel quarto set per Florida State, che però non riesce a contenere il ritorno di Pittsburgh con un break di 10-3, poi prende il largo e alla fine controlla fino alla fine della gara. Abbiamo detto l'opposto, Kina Zande è la migliore realizzatrice in casa Panthers con 15 attacchi vincenti e il 34% di efficienza. A seguire Kyla Lund e Stephanie Williams che raggiungono entrambe la doppia cifra. Per le Seminoles invece molto bene Martin con 7 attacchi vincenti e il 33% di efficienza. Benino Caffrey 12 attacchi vincenti e 15% di efficienza, buona la prova in muro della centrale Cloutier che segna ben 11 punti in questo fondamentale. Mini upset nella partita tra Purdue e Illinois, che ha vinto Illinois per 3-1. Diciamo mini upset così perché le due formazioni erano appaiate a livello di ranking e quello tra Purdue e Illinois, le Illis passano appunto per 3-1. Il primo set è finito per 28-30 per Purdue e si presagiva quindi una super partita che invece purtroppo non c'è stata, perché al rientro in campo Cade e compagne proseguono il buon momento iniziato troppo tardi nel primo set e mettono subito in affanno l'attacco delle Boilermakers, che chiudono con il 3% il parziale e proseguono il trend negativo purtroppo anche nel terzo. Alla fine sembrano avere una piccolissima ripresa nel quarto, ma Quaid e Clooney non lasciano spazio e portano a casa la partita. Diciamo appunto Jacqueline Quaid comanda la gara con 20 attacchi vincenti, il suo record personale di 18 difese e il 18esimo double-double di carriera, a cui aggiunge anche 4 ace e 3 muri. La junior Megan Cooney continua il suo momento magico con il record in carriera di 19 attacchi vincenti e il 33% di efficienza. Lato Purdue invece bene Grace Cleveland, 14 attacchi vincenti, 7 errori su 46 tentativi e 15% di efficienza, e Caitlin Newton 10 attacchi, 6 errori su 35, 11% in efficienza. Queste sono le uniche due atlete in doppia cifra per Purdue. Purdue che sicuramente è una squadra che sta lavorando molto per il futuro e ricordo appunto a inizio anno un'intervista dell'head coach Dave Schondel, che anche lui un decano della Big Ten, dove penso, se non ricordo male, sono più di 19 anni che allena le Boilermakers. Comunque questa intervista dichiarava, nemmeno insomma velatamente, che questo deve essere un anno di rebuilding, un anno di crescita. E l'avversario comunque di Illinois non era tra i più tosti nella già difficile Big Ten, con una classe di giocatrici, visto il buon recruiting che ha fatto, ma mi aspettavo qualcosina di più dalle Boilermakers in questa stagione. Vediamo se magari riusciranno a scrollarsi un po' di dosso quello che secondo me è più un peso psicologico che non altro, perché si sono messa addosso all'inizio stagione questo peso psicologico dovuto a questo calendario che è sì molto complicato, però secondo me non è impossibile, quindi speriamo di vedere qualcosina in più. Lato Illinois invece è una squadra che, come dicevo anche in fase di review all'inizio della stagione, poteva lottare forse per anche, secondo me anche per un posto alla fase nazionale. In questo momento però la vedo molto difficile che riesca ad andare oltre una semifinale regionale, però insomma vediamo se sarò smentito dai risultati. Ultima partita di cui vi voglio parlare è quella tra California contro Oregon, partita importante in chiave conference per Cal, che batte Oregon al 25esimo posto del ranking con un secco 3-0. Una partita praticamente mai in discussione nei primi due parziali, le Ducks provano poi a riaprire la partita nel terzo set sfruttando un po' il pubblico di casa, però gli attacchi dei Savannah Rain senior di Kall e di Mirkovic annullano il mini break che Oregon a fatica si era costruita e la costringono al time out. Al rientro in campo gli errori di Oregon fanno il resto e portano Kall a una vittoria che la vede ancora imbattuta all'interno della Pac-12. La schiacciatrice senior Bailey Huizinga chiude con i 13 attacchi vincenti, 44% di efficienza, e porta così le Golden Bear alla prima vittoria a Eugene dal 2002. È uscito in settimana il ranking RPI, e è leggermente più matematico rispetto al ranking a cui siamo abituati con i voti degli allenatori, sostanzialmente insomma cambia qualcosina, cambia di poco. Vi leggo adesso le prime 10 posizioni giusto per darvi un'idea. Allora, al primo posto Baylor dalla Big 12, fisso in testa a entrambi i ranking. Al secondo c'è Texas, al terzo abbiamo Stanford, la prima della Pac-12, a seguire Washington. Quinto posto per Pittsburgh, sesto Wisconsin e Nebraska. All'ottavo c'è Kentucky e al nono c'è Rice, come dicevamo prima, appunto, che le votazioni sono sempre un po' labili, ma qua invece Rice si è conquistata anche il nono posto all'interno del ranking RPI. Al decimo Missouri dalla SEC, nell'undicesimo Minnesota, la terza di Big Ten, il dodicesimo Marquette, poi Colorado State, Hawaii, UCLA, BYU, Florida State, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, dicevo, questo ranking è leggermente più matematico rispetto a quello a cui siamo abituati. Si basa su dei conti che adesso non sto qua a spiegarvi perché altrimenti ci dilunghiamo troppo, però cambia relativamente poco. La cosa che si fa forse un po' più interessante rispetto al solito: nelle prime 10 c'è una buona distribuzione delle varie Power 5, nel senso che ci sono due Big 12, due Pac-12, due Big 10, due SEC, una sola da ACC e la Rice, come dicevamo, dalla Conference USA. Per quanto riguarda invece il ranking di cui siamo abituati, sostanzialmente ci sono stati dei bei cambiamenti, perché a parte il primo posto di Baylor, che ha ricevuto ben 60 voti per la prima posizione, al secondo troviamo Stanford, che risale dalla 3 alla 2 e riceve 3 voti per il primo posto. Al terzo c'è Pittsburgh. Al quarto Texas, che risale dal sesto al quarto posto, mentre al quinto Nebraska, che perde 3 posizioni. Minnesota al sesto, Wisconsin al settimo, che è la squadra che fa il salto più alto della settimana, passando dal tredicesimo al settimo, recuperando ben 6 posizioni. Perde 3 posti Penn State, rimangono stabili BYU e Marquette. Scende Washington di 3 posizioni, dall'ottava all'undicesima. Kentucky al 12, Creighton alla 13, perdono i 2 posti Florida dopo la sconfitta con Wisconsin e passa dal 12° al 14° posto. 15° Colorado State, al 16° in 3 posizioni sopra rispetto alla settimana precedente California. Al 17 Illinois e al 18 Utah, che recupera 2 posizioni dalla 20 alla 18. Cade malamente Hawaii di ben 8 posizioni dalla 11 alla 19. Alla 20 Purdue, che perde altre 3 posizioni, mentre stabili in fondo alla classifica Rice, Missouri, Florida State e Washington State. Rientra dopo una settimana o due di uscita dal ranking Louisville, con un record di 11-3, insomma un record onesto di 11-3. Per quanto riguarda il titolo di Player of the Week, meritatissimo questa settimana finalmente, un premio a un palleggiatore, e non poteva che non andare a una giocatrice di Wisconsin, e difatti Sydney Healy è il Player of the Week di questa settimana, junior, alzatrice, da Brooklyn, Minnesota, Brooklyn Park, Minnesota. abbiamo detto appunto nella presentazione della settimana che ha vinto contro Penn State, numero 5 del ranking, per 3-1, e ha battuto la numero 2 del ranking Nebraska per 3-0. E grazie alle sue ottime prestazioni al palleggio, la squadra delle Badgers ha avuto appunto due grandissimi risultati nella Big Ten. Badgers che hanno chiuso con più del 30% di efficienza in attacco in entrambi i match, dove Healy ha palleggiato 46 e 42 palloni, e contro le Nittany Lions ha anche realizzato 10 difese. Per il suo quinto double-double della stagione ha anche fatto 3 ace e 2 muri, sì, 2 muri, ed è la prima volta che il programma ha due vittorie contro due top 5 all'interno della stessa settimana. È la sesta volta che una giocatrice di Wisconsin riceve il premio di Player of the Week. Altre due compagne di squadra di Haley hanno ricevuto questo premio prima di lei: Dana Rittke nel 2018 e Molly Hegarty nel 2016. E tanti complimenti a questa ragazza, non solo per il premio, ma per la qualità delle partite che ha fatto giocare, mostrando che comunque anche quei ruoli che sembrano, diciamo, più oscuri è giusto che vengano premiati, anche perché insomma il palleggiatore è un po' l'anima della squadra. E addirittura all'interno di qualche articolo si diceva che Hailey ha quarterbacked the offense, e questa cosa qui mi ha fatto veramente sorridere, mi è piaciuta veramente tanto, anche perché ho tutta una mia teoria sulla parte volley e football americano, ma non ve ne parlerò adesso. E quindi ancora tanti complimenti a Haley perché l'ottima prestazione, l'ottima settimana, e un in bocca al lupo per il suo proseguimento. Allora, provo a lanciarmi in questa cosa, spero che la troverete di vostro gradimento, magari non ne avete sentito parlare, magari sì. Comunque diciamo che la scorsa settimana è stata approvata una nuova legge in California che potrebbe letteralmente modificare completamente quello che è lo sport a livello collegiale, specialmente quello di NCAA. Sostanzialmente la norma che è stata approvata è una legge che prenderà effetto nel 2023, è la cosiddetta Fair Play to Play Act, ecco come si chiama, scusatemi. Sostanzialmente cosa significa? Tanti dicono adesso cominceranno a pagare i giocatori. No, in realtà i giocatori di college non verranno pagati all'università, è qualcosa di impensabile, di assolutamente fuori di testa, perciò non succederà questo. Ma sostanzialmente cosa succederà? Che si permetterà a questi studenti atleti di poter guadagnare dalla vendita della loro immagine. Perciò se i nostri cugini, i nostri fratelloni di, scusate, il college football, nella puntata della settimana scorsa hanno avuto un interessante colloquio anche con il presidentissimo di Adult Magazine Joe Ganci, che ha espresso molto bene quella che è la normativa. Quindi io cerco di starne un po' fuori perché non conosco il burocratese e il politichese americano, però sostanzialmente la cosa che ci tenevo a segnalare è che sì, appunto, è passata questa norma e diciamo gli orizzonti sono cambiati e alcuni scenari che sono paventati sono quantomeno assurdi, perché questa norma prenderà sicuramente piede nel 2023, diventerà legge nel 2023 e per la California. A seguire sembra che tanti altri stati siano già pronti a rendere questa norma effettiva anche da altre parti. Si diceva, qualcuno paventava anche la possibilità di escludere i college californiani o di, diciamo, rimuoverli dall'NCAA. C'è tanta confusione ancora, e quindi appunto vi ripeto, se avete interesse andate a cercarvi gli articoli, andate a ascoltarvi, scusate, il college football, dove l'hanno trattato sicuramente molto meglio di come lo sto facendo io. E l'unica cosa che dico è: sicuramente una norma che, di cui c'era bisogno, perché in un circo mediatico dove girano milioni e milioni ogni anno, gli unici che non venivano mai, non ne ricavavano niente, erano gli studenti atleti. Niente tra virgolette, nel senso che sì, loro hanno le rette universitarie pagate, rette anche molto importanti, perciò la cosa era abbastanza bilanciata da questo punto di vista. È vero anche quello che mettono sul piatto molti analisti, e dicono che la maggior parte degli studenti normali comunque può aprirsi il suo canale YouTube e monetizzare con il suo canale YouTube vedendo la propria immagine, cosa che invece gli studenti atleti per i regolamenti del NCAA è assolutamente vietato. Questa norma in pratica blocca le varie eventuali sanzioni che possono dare l'università, l'NCAA, a fronte di un utilizzo della propria immagine da parte degli studenti di questo. Perciò, appunto, come dicevamo, gli studenti non vengono pagati all'università, sarebbe assolutamente impensabile e fuori di testa, ma verrà utilizzata questa cosa qui. D'accordo, sicuramente non posso entrare nel merito, tante figure sportive si sono schierate a favore di questa norma, tra tutti LeBron James e anche il cornerback dei San Francisco 49ers, che adesso Sherman, benvenuto, e tra i tanti che si sono schierati a favore. Io sono sicuramente a favore di questa cosa qui, nel senso dico che qualcosa doveva essere fatto e si doveva prendere, doveva modificarsi qualcosa, perché appunto gli studenti atleti erano gli unici che non guadagnavano da un giro di affari milionario. Ho qua davanti un paio di numeri giusto per farvi capire. Il head coach di Alabama, Nick Saban, guadagna 8,3 milioni di dollari, e i contratti televisivi che chiudono le varie università per mandare in onda le proprie partite sono contratti milionari, e da questo rimanevano appunto fuori solo ed esclusivamente gli studenti, a cui comunque veniva pagata questa borsa di studio. Tutto perfetto, tutto chiarissimo, io sono d'accordo con quello che si è detto. L'unica pulce che metto all'orecchio è più una cosa diciamo di squadra, ecco, una cosa che un componente di un gruppo secondo me potrebbe saltare. E io credo che pagando un giocatore non professionista per la propria immagine vincente, perché alla fin fine un giocatore guadagna di più se ha un'immagine vincente, non se ha un'immagine perdente, e non pagando, cioè non avendo nessun contratto con il resto della squadra, secondo me alla fin fine si potrebbe ledere un pochino quelle che sono alcuni meccanismi propri del team. Cerco di spiegarmi un po' meglio. Quando se io sono un professionista e ho un contratto pagato, io vengo pagato in base alle mie qualità, alle mie capacità, chiudo un contratto e io vengo pagato come un altro giocatore per vincere le partite. E la stella della formazione, il top player, che è quello che viene pagato con me, viene pagato molto più di me per vincere le partite, comunque entrambi abbiamo un obiettivo comune e dobbiamo fare il nostro lavoro, abbiamo chiuso un contratto, lui è migliore del mio, però siamo a posto. In questo caso invece la cosa che viene pagata non è per vincere le partite, ma è per le partite che ho vinto, per quello che ho già fatto. E secondo me questa cosa qui va un po' a stonare con quello che è l'ottica della squadra. Ripeto, non credo che ci fossero soluzioni migliori di quelle che adesso sono sulla carta, di quelle che si stanno paventando. Non credo che si potesse fare le cose diversamente, penso che sia comunque una delle migliori soluzioni, ma credo anche che da un certo punto di vista questa cosa qua scricchioli un pochino. Sì, adesso è vero che che i contratti pubblicitari, sponsorizzazioni, i vari giocatori ce ne sono singoli e ognuno prende in base al tipo di giocatore che è, però ripeto, questo sempre in un'ottica di professionismo. In un'ottica di non professionismo, il fatto di essere pagato per non per vincere le partite ma per le partite che ho vinto, secondo me è qualcosa che può minare un po' gli equilibri di squadra, che sono abbastanza abbastanza delicati, come insomma, potete immaginarvi, come potete sapere. Detto questo, non credo che questa norma diciamo influenzerà più di tanto quello che è l'aspetto pallavolistico, sicuramente non il maschile, forse un pochino il femminile, perché potrebbe entrare. Gli sport che sono comunque più interessati a tutto questo sono di certo il football e il basket maschile, e anche un pochino sì, il basket femminile, che sono i due sport diciamo più seguiti e più praticati a livello di college. Per quanto riguarda la pallavolo, sì, forse qualche atleta potrebbe ricevere qualche sponsorizzazione, però ricordo, come ci hanno detti all'inizio di tutto questo percorso, non esiste nemmeno un campionato professionistico, perciò la vedo veramente difficile. Ma mi farebbe piacere a questo punto anche avere le vostre impressioni, se avete qualche cosa riguardo. Vi ricordo che la mail è sempre a disposizione, scrivetemi jumpandspike@gmail.com, oppure scrivetemi su Twitter, sull'account Twitter di Jump and Spike. Io sarò ben felice di condividere con voi le idee e le impressioni di questa cosa qui, e di questa notizia che un po' in settimana ha sconvolto un po' il mondo dell'NCAA. Ok, passiamo adesso a parlare delle sfide, perché sarà una settimana abbastanza tranquilla, anche se negli sport NCAA non esiste la tranquillità. Saranno solo 3 le partite tra le squadre a ranking in questa week 7, e mercoledì sera, cioè ieri, se ci state ascoltando il giorno di uscita giovedì, è andata in scena Baylor contro Iowa State. Baylor è in una striscia di 7 partite vinte a fila per 3-0, e la storia tra questi due programmi al momento è in pareggio di 24 vittorie a testa. Iowa State, dopo la buona prova con Texas, vuole tentare di dare una svolta alla sua stagione. Dall'altra parte della rete però trovano una Yosanna Priestley che questa stagione sta dimostrando di essere una vera forza della natura. Attualmente è 5.7 attacchi vincenti a 7 con un 34% di totale. Ovviamente, se ci ascoltate in questo momento, la partita c'è già stata, no, non potete solo andarla a recuperare, però secondo me potrebbe essere veramente molto molto interessante, forse una delle sfide più interessanti di questa settimana. Altro incontro di mercoledì che vi voglio segnalare è quello tra Illinois e Minnesota, due squadre che hanno iniziato questa stagione un po' tra alti e bassi, ma adesso si stanno riprendendo, e con queste prime settimane di conference game. Sarà sicuramente interessante vedere la sfida tra le due attaccanti di punta, tra Cade e Samedi. Partita molto interessante quella tra Creighton e Marquette, due squadre vicine non solo per quanto riguarda il ranking ma anche la conference. Sono entrambe appaiate in cima alla Big East con un record di 4-0, quindi la vincente di questa sfida prenderà il comando della conference. Halle Barber ha 279 attacchi vincenti con 4.65 attacchi a set, e il 29% di efficienza è sicuramente l'arma in più di Marquette, che dovrà fare qualcosina in più per cercare di strappare la testa della Big East. Arriviamo a quella che è praticamente la partita di cartello di questa Week 7, che è Minnesota contro Wisconsin. Dopo le ottime prestazioni delle Badgers, che hanno battuto la numero 2 e la numero 5 del ranking, come abbiamo detto in questa puntata, questa settimana affronta Minnesota, che affronterà due avversari a ranking, e le Gophers vengono anche loro da ottime vittorie contro Stanford e Florida alcune di un paio di settimane fa, e hanno adesso la possibilità di ritornare in corsa per il titolo della Big Ten. Però la sopracitata Samedi, come ho detto in questa puntata, dovrà fare i conti con una delle squadre più equilibrate della NCAA, dove tutti gli attaccanti devono essere tenute sotto strettissima sorveglianza grazie al buon gioco della palleggiatrice nonché Player of the Week, Hailey. Passiamo adesso ai pronostici, cominciamo con le partite di mercoledì 9 ottobre. E Illinois contro Minnesota, io vedo leggermente favorita Minnesota, anche perché deve affrontare poi in settimana Wisconsin, perciò non può lasciarsi scappare nessuna possibilità di vittoria. Indiana contro Purdue, io dico Indiana anche perché non mi fido più di Purdue, perciò la mia scelta va su Indiana. Iowa State contro Baylor, altra partita interessante come abbiamo detto in fase di review, io dico Baylor, forza forza Baylor. Missouri contro Mississippi, niente di che, sicuramente Missouri. Giovedì 11 ottobre, California contro Arizona State, secondo me proseguirà il momento d'oro delle Golden Bear, appunto, che sono in testa alla Pac-12, perciò dico California. Cal Poly contro Hawaii, questa è un po' una partita da tripla, come si diceva il vecchio totocalcio, e Hawaii la vedo un po' in difficoltà e secondo me quindi la vittoria andrà a Cal Poly. Iowa contro Michigan, Michigan per cercare di rimanere in testa alla Big Ten dovrà assolutamente vincere questa partita, perciò dico Michigan. Kentucky contro Georgia, dopo la vittoria contro Florida per 3-2, Kentucky avanti tutta, quindi Kentucky. Nebraska contro Michigan State, importante per le Cornhusker non sbagliare ancora, quindi dico Nebraska. Utah contro UCLA, dico Utah anche perché UCLA mi sembra un po' troppo altalenante. Washington contro Oregon State, dico Washington anche perché deve recuperare terreno nel ranking della conference e Oregon State è sicuramente un ottimo banco su cui andare a recuperare punti e posizioni. Washington State contro Oregon, partita insidiosa, però vedo Oregon con molta più motivazione per risollevarsi e quindi mi gioco Oregon. Le partite di sabato 12 ottobre, Illinois contro Indiana, e non possono sbagliare anche perché secondo la mia previsione Illinois verrà dalla sconfitta con Minnesota e quindi non potrà sbagliare la partita contro Indiana, dico Illinois. Marquette contro Creighton, come abbiamo detto in fase di review, interessantissima, e dico Halliburton e quindi Marquette. Northwestern contro Purdue, ok, Purdue come ho detto prima non ci scommetto più, però Northwestern è veramente poca roba e quindi questa volta Boilermakers. TCU contro Baylor, ancora forza Baylor. University of Santa Barbara contro Hawaii, e riprovo a ridare fiducia ad Hawaii. Le partite di domenica 13 ottobre, California contro Arizona, però Arizona non la vedo abbastanza in forma per poter impensierire le Golden Bear, quindi California. Nebraska contro Michigan, Nebraska come detto prima deve rialzarsi, deve continuare a correre e la possibilità di affondare Michigan è troppo ghiotta, Nebraska. North Carolina contro Florida State, e Florida State perché è decisamente più in forma e più in palla di North Carolina in questo momento. Texas A&M contro Florida, la Hall secondo me vale tutta la squadra di Texas A&M, perciò dico Florida Gators. Utah contro Southern California, vedo in Southern California la possibilità di rientrare nel ranking, secondo me è una squadra che sta facendo molto male, sta giocando molto sotto traccia e quindi dico Southern California e un rientro nel ranking la settimana prossima. Washington contro Oregon, una bella partita, una ottima possibilità appunto per Oregon di risalire ulteriormente la china, quindi dico Oregon. Washington State contro Oregon State, una sfida carina per trovare e consolidare un po' un proprio spazio all'interno del ranking e secondo me la spunterà Washington State. Chiudiamo con la super sfida della settimana, Wisconsin contro Minnesota, dove a mio avviso la spunteranno le Badgers ma con un tiratissimo 3-2 e speriamo anche molto 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 spettacolare ed emozionante. Siamo arrivati anche a questa decima puntata, al momento dei saluti. Purtroppo non credo di essere riuscito a rimanere sotto ai 40 minuti che vi avevo promesso, mi scuso, però come avevo anticipato all'inizio puntata c'erano veramente tantissime cose da dire e mi ha fatto piacere parlare con voi anche un po' più a ruota libera rispetto al solito, quindi mi auguro di insomma non esservi sembrato troppo pesante. Prima di salutarvi vi ricordo la mail jumpandspy@gmail.com per parlare con me, mandarci le vostre domande, le vostre curiosità e per avere un canale diretto per contattarmi. Abbiamo anche, ho anche l'account Twitter Jump and Spike, quindi anche lì se volete seguirci per essere sempre informati su quello che accade durante la settimana di NCAA, cominciate a seguirmi, cominciate anche a scrivermi lì. Vi ricordo poi i link dove trovate i pronostici che vi ho appena raccontato e lo streaming dove potete andare a vedere, dove seguire le partite di volley di questa settimana. Vi ricordo ancora l'appuntamento e gli appuntamenti su The Cutting Edge, sfogliate un po' il palinsesto, andate a guardare quello che c'è da offrire perché è veramente tantissimo. Un saluto grandissimo a tutti quanti voi ascoltatori, un ringraziamento a tutti quanti quelli che sono arrivati fino a qui ad ascoltarmi fino a qui. Vi auguro un buon weekend, buon volley, ci sentiamo la settimana prossima e da Alessandro Maroldi è tutto, un abbraccio a tutti, ciao!
The Super Smash. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom!